Eccoci, ecco, siamo arrivati allora alla terza ora di questo blocco di lezioni, diciamo, di tipo sociologico sulle nazioni e le civilizzazioni. Ecco, siamo qui a pagina 53 e adesso sostanzialmente dobbiamo analizzare le diverse tesi di Huntington, perché lui è famoso appunto per aver formulato non solo una teoria sul conflitto e sulla guerra, ma anche altre sulla pace, sull'ordine, sulla modernizzazione, eccetera, eccetera. Allora, innanzitutto, prima di tutto bisogna, prima di presentare le tesi di Huntington, bisogna fare una premessa. Ecco, abbiamo nell'ora precedente, presentato le due definizioni del concetto di civilizzazione, una di Galtung, di tipo oggettivo, basata sulle cosmologie, e una di Huntington, di tipo soggettivo, basata sull'identità. Ecco, sulla base di questa definizione poi noi abbiamo identificato le varie cosmologie. Secondo Huntington esistono otto, quella occidentale, quella latinoamericana, quella, diciamo, africana, quella dell'est Europa ortodosso, quella induista, quella sinica, quella nipponica e credo aver detto anche quella islamica, giusto? Sono otto. Ecco, una cosa importante che dice Huntington, come possiamo presentare questa sua tesi come una premessa, è che appunto le civilizzazioni dopo l'89 sono tornate ad essere l'attore principale della politica internazionale, l'attore principale della politica internazionale. Però questo non significa che gli stati, siano completamente svuotati di contenuto. C'è un rapporto importante tra stati e civilizzazione, secondo, quindi diciamo, ecco, un esponente ortodosso del realismo gli verrebbe la pelle d'oca a dire che in qualche modo gli stati non contano più. Huntington però non dice questo, anzi, lui ritiene che è molto importante, cioè una civilizzazione è molto più potente se ha uno Stato che fa da leader, nella politica mondiale. Quindi, ad esempio, secondo Huntington, l'Occidente potrà fermare il proprio declino se, no, anzi, facciamo un ragionamento contrario, che il declino dell'Occidente si accentuerà se gli Stati Uniti non saranno più capaci di svolgere il leader della civilizzazione occidentale. E quindi, in qualche modo, Galtung, essendo un occidentale, auspica che gli Stati Uniti continuino a svolgere questo ruolo e lasciano un po' da parte un po' le degenerazioni politically correct basate sul multiculturalismo. Ecco, poi delle altre civilizzazioni, chi ha un leader e chi non ce l'ha? Dunque, ovviamente, se noi pensiamo alla sinica e alla nipponica, va bene, quelle due hanno i leader che sono la Cina e il Giappone. Però, ovviamente, ecco, pensiamo ad altre civilizzazioni in forte ascesa, come quella islamica. Ecco, l'Islam, c'è un problema interno all'Islam, in quanto che manca un leader. Il vecchio impero ottomano era ovviamente il leader della civilizzazione islamica. Una volta finito l'impero ottomano non è più emerso un leader, ci sono diversi stati che sono entrati in competizione fra di loro, l'Iran, l'Iraq, l'Arabia Saudita, diciamo l'Egitto, questi sono gli stati che hanno più, diciamo, tentato di fare da leadership all'interno della civilizzazione islamica, ma nessuno di loro ha avuto queste capacità. Né ce l'ha la Lega Araba, l'Organizzazione degli Stati Islamici. Certo è che Al-Qaeda e l'ISIS soprattutto col suo proposito di far rinascere il califfato, sono organizzazioni appunto non statali, ma che hanno tentato, lo Stato Islamico avrebbe come principale obiettivo quello di far rinascere, di aumentare il potere della civilizzazione islamica con un nuovo leader che è appunto l'ISIS o Al-Qaeda. Tutte e due hanno avuto questo obiettivo. Passiamo alle altre civilizzazioni. Ecco, quella induista ha un leader che ovviamente è l'India. Ecco, effettivamente l'est Europa ortodosso ha un leader piuttosto forte che la Russia, soprattutto con Putin. La Russia ha avuto una diplomazia molto incentrata sulla difesa dei paesi dell'area dell'est Europa ortodosso. smentita dal fatto che so io, Romania e Bulgaria sono entrate nell'Unione Europea, vabbè, quella è un po' un'eccezione. Ecco, invece due civilizzazioni che sono deboli lo sono proprio perché gli manca un leader, vale a dire l'Africa e in qualche modo anche il Sud America. Brasile è forse il paese che è più vicino al ruolo di leadership, ma non gliel'hanno mai riconosciuto, l'Argentina, il Messico sono altri paesi che aspirano a questo ruolo. In Africa, il Sudafrica probabilmente spera di usare questo ruolo di leadership, ma anche il Sudafrica non c'è mai riuscito, semmai la Nigeria ha avuto qualche ambizione, però né in Africa né in Sud America è mai emerso un leader, quindi sono civilizzazioni, secondo Huntington, un po' più deboli. Ecco, a questo punto possiamo passare a presentare quella che è la teoria principale di Huntington, vale a dire la teoria sulle guerre post-89. Chiamiamola teoria sulle guerre o sui conflitti armati. E curiosamente, ecco, se noi dovessimo proprio presentare con precisione questa teoria, potremmo dire che appunto i conflitti sono la causa delle guerre. Potremmo esporla in questo modo, vale a dire, secondo Huntington, ecco, nella vulgata comune è passata solo la teoria di Huntington delle guerre ha un lato A e un lato B, ha una prima proposizione, quindi una vera e propria teoria, perché è la concatenazione di due generalizzazioni, no, non è un'unica generalizzazione. Cioè Huntington cosa sostiene? Che ci sono due tipi di guerre nella fase successiva alla guerra fredda, la fase successiva all'89, ecco, se noi evitiamo una ripetizione. Ci sono guerre fra civilizzazioni diverse, vale a dire fra nazioni appartenenti a civilizzazioni diverse, e ci sono guerre che sono fra nazioni della stessa civilizzazione. Ecco, invece nella vulgata comune è passata solo una delle due, solo il lato A è passato, cioè la maggioranza degli osservatori, dei giornalisti e degli studiosi più superficiali pensano che Huntington abbia sostenuto che ci sono guerre fra nazioni di civilizzazioni diverse. Ecco, invece se uno legge con attenzione il suo testo, Huntington dice chiaramente, sono più o meno 50 e 50, guerre fra civilizzazioni diverse, ce ne sono parecchie e ce ne sono tante anche di guerre fra nazioni della stessa civilizzazione. Però ecco, la teoria di Huntington sulla guerra è una teoria basata sull'identità, quindi in qualche modo laddove esistono conflitti sulle identità, secondo Huntington, questa è la variabile indipendente. La variabile dipendente sono le guerre. Le guerre quindi fra nazioni o di civilizzazioni diverse o della stessa civilizzazione. Ecco, facciamo degli esempi così riusciamo a capire bene la teoria di Huntington. Guerre fra attori di diverse civilizzazioni. Innanzitutto le guerre che hanno opposto l'Occidente a paesi extra-occidentali, che so io. La guerra tra Stati Uniti e Iraq in Kuwait, la guerra fra Stati Uniti e Iraq sempre del 2003, la guerra fra Stati Uniti e Afghanistan del 2001, la guerra fra la NATO e la Serbia di Milosevic sia in Bosnia che Kosovo nel 95 e nel 99, la guerra sempre della NATO contro la Libia nel 2011. Intervento francese in Mali, sempre diciamo, se non ricordo male, il 2014. Quindi diciamo tutte queste guerre hanno opposto gli Stati Uniti, la Francia o i paesi della NATO a attori al di fuori della civilizzazione occidentale, anche se in realtà la Serbia per Galtung è parte dell'Occidente, mentre invece per Huntington la Serbia è parte della civilizzazione dell'Estero ortodosso, ovviamente. Quindi questo è un primo esempio di guerre intercivilizzazioni, cioè fra nazioni di diverse civilizzazioni. E poi fra le guerre intercivilizzazioni bisogna mettere tutte le guerre locali, la guerra che so io fra israeliani e palestinesi, la guerra fra buddisti e induisti, fra cingalesi e tamil nello Sri Lanka, la guerra fra armeni e azeri sul Nagorno Karabakh. Appunto nel Caucaso, ci sono numerosissime guerre tra attori di civilizzazioni diverse. so io, la guerra in Thailandia fra il governo thailandese e le popolazioni minoritarie musulmane del Pattani, oppure gli scontri armati in Birmania tra appunto il governo buddista e le popolazioni musulmane, diciamo, della zona al confine con il Bangladesh. Insomma, ci sono numerosissimi esempi di guerre intercivilizzazioni, che so io, la guerra tra Russia e Cecenia. Insomma, sono tanti casi. Nel corso che faccio la specialistica ne analizziamo uno alla volta e quindi questi conflitti vengono approfonditi. E poi ci sono un numero numeroso, scusate, veramente brutto, vabbè, ci sono un numero rilevante anche di guerre infracivilizzazione, cioè tra nazioni diverse della stessa civilizzazione. Tutte le guerre in Africa, dal Ruanda al Burundi, al Congo belga, al Congo francese, alla Sierra Leone, alla Liberia, all'Angola, al Mozambico, al Congo francese, all'Uganda. Ci sono in tutto state una ventina di guerre tra gruppi etnici diversi all'interno degli stessi stati africani. Galtung ha stimato che ci sono, se l'Africa si riorganizzasse sulla base dei gruppi etnici, sarebbero circa 200 stati italiani, scusate, circa 200 stati mononazionali africani, quindi ci sono circa 200 entità etniche nell'Africa subsahariana che diciamo sono diventate importanti, però attualmente gli stati sono tutti plurinazionali, vale a dire hanno tutta una configurazione in cui magari uno stesso gruppo etnico è diviso fra due stati diversi. Ad esempio, c'è un gruppo etnico che è metà in Chad e metà in Sudan, ad esempio. È il gruppo etnico del Darfur, quindi in Chad un esponente di quel gruppo etnico è capo dello Stato e invece in Sudan gli esponenti di quel gruppo etnico hanno subito un genocidio da parte del governo sudanese. Quindi ci sono tanti gruppi etnici, in quanto che gli imperi occidentali hanno tracciato spesso sulla carta geografica delle linee rette, se ne sono fregati ampiamente della composizione etnica dell'Africa e quindi hanno diviso spesso i gruppi etnici fra un paese e l'altro, uno stato e l'altro. Allora, però come mai, voi mi direte, ma allora come mai sulla stampa, sui media dicono tutti che Huntington dice che ci sono solo guerre tra civilizzazioni diverse? In realtà, diciamo, il ragionamento è un po' più sottile, cioè Huntington dice che ci sono le guerre infra ed intercivilizzazione, però lui quali teme di più? Lui teme di più quelle intercivilizzazioni. Come mai le teme di più? Non certo perché l'odio reciproco è più profondo, anzi, spesso l'odio reciproco è più profondo nei conflitti infracivilizzazione. Pensate all'odio reciproco fra Hutu e Tutsi che ha portato a che sia 1 milione di morti in poche settimane nel 1994, un genocidio. Spesso le guerre più violente sono state quelle infracivilizzazione, come quelle africane. Ah, ecco, dimenticavo, ovviamente fra le guerre infracivilizzazione vanno incluse quelle, ad esempio, tra sunniti e sciiti all'interno della civilizzazione islamica. La guerra in Siria, la guerra in Yemen, la guerra in passato che c'è stata anche, ad esempio, in Libano, tra sciiti, sunniti, drusi, cristiano-maroniti. E diciamo lì, ovviamente, diciamo, la componente principale di tipo religiosa fa sì che appunto queste entità nazionali di tipo diverse a queste entità nazionali di tipo diverse corrispondono appunto dei cleavage infracivilizzazione. Ecco, dicevo, cosa è importante per Huntington? Per Huntington è importante il fatto che le guerre intercivilizzazione hanno il rischio di escalation. Lui quando scriveva era in pieno, cioè il conflitto in Bosnia era degenerato in guerra e quindi in qualche modo aveva paura che gli Stati Uniti e la Germania o la NATO intervenissero a favore diciamo, della Bosnia croata, che la Russia intervenisse a favore della Bosnia serba e che stati islamici come, che so io, l'Arabia Saudita o l'Iran entrassero in guerra a favore della Bosnia musulmana. Ecco, quindi diciamo, qualche bilancio possiamo fare di questa teoria di Huntington, che è stata confermata nella stragrande maggioranza delle guerre post-89, quindi il conflitto fra nazioni diverse della stessa civilizzazione, oppure il conflitto fra nazioni di diverse civilizzazioni ha portato nella stragrande maggioranza dei casi a delle guerre, con pochissime eccezioni. Ecco, forse penso alla guerra in Yemen del 94, che non aveva un cleavage di tipo culturale. A volte le identità culturali possono anche essere interne alla stessa nazione, eh? Come ad esempio in Somalia, c'erano degli scontri armati fra gruppi etnici dello stesso clan etnico. Oppure anche se pensiamo alla situazione in Libia, dove sono tutti sunniti, però ci sono gli scontri armati tra la zona orientale e la zona occidentale, tra Tripolitania e Cirenaica, insomma. Quindi ecco, il 90, forse la guerra in Nepal e nelle Filippine, che aveva una matrice di gruppi comunisti, no? Cioè, c'è una guerriglia comunista nelle Filippine, che però è una guerra che ha avuto più morti prima dell'89. In Nepal sono stati degli scontri armati per decretare la fine della monarchia, promossi da un gruppo comunista. Ecco, quelli non sono state guerre con cleavage etnico, linguistico, religioso, in ogni caso con cleavage legati alle nazioni e alle civilizzazioni. Ma a parte questi pochissimi casi, ecco, il 95% delle guerre post-89 hanno tutti o un elemento intercivilizzazione fra nazioni di civilizzazioni diverse, un elemento infracivilizzazione fra nazioni della stessa civilizzazione. Sono tutte e due violente, eh? Quindi i conflitti inter-infracivilizzazione danno luogo alle guerre post-89. Quindi questa parte della teoria è stata confermata. La parte che per fortuna non è stata confermata è stata quella che fa riferimento al rischio di escalation, eh? Quindi non è vero che, diciamo, a volte, ecco, se pensiamo alla guerra in Congo belga, qui sono intervenuti militarmente diversi stati africani, in una guerra infracivilizzazione c'è stata più escalation, ad esempio, della guerra in Bosnia, o della guerra, l'intervento americano in Afghanistan, o l'intervento americano in Iraq. Quindi, tutto sommato, rispetto alle previsioni un po' pessimistiche di Huntington, le cose non sono andate così male. Quindi, ecco, la teoria. Quindi ricordate, la teoria della guerra di Huntington fa leva sui conflitti, conflitti infracivilizzazione o intercivilizzazione, conflitti che hanno in comune tutti e due di essere basati sull'identità. E questa teoria è stata confermata. Non è stata confermata invece, diciamo, il corollario di questa teoria, vale a dire che le guerre intercivilizzazione sono più suscettibili di escalation di quelle infracivilizzazione. Ecco, adesso passiamo alla seconda teoria di Huntington. Come abbiamo detto, mentre sui conflitti e sulle guerre Huntington sembra proprio che ci abbia preso, sugli altri aspetti della sua teoria il tutto è piuttosto debole. Innanzitutto la teoria della cooperazione. La teoria della cooperazione è estremamente semplificatoria. Abbiamo visto che la teoria della guerra, basata sui conflitti fondati sull'identità, è invece una teoria abbastanza sofisticata, una teoria approfondita, che non cerca di semplificare una realtà che è più complessa di quello che appare. Invece la teoria della cooperazione è molto banale, è, diciamo, molto debole. Comunque prima ve la presento e poi la critico, che non posso dirvi che è debole prima di non aver fatto l'argomentazione, giusto? Allora, cosa ci dice Huntington? Huntington ci dice che in qualche modo gli stati che coopereranno nella politica mondiale sono quelli appartenenti alla stessa civilizzazione. Ecco che qui questa è una teoria semplificatoria, e quello del conflitto non è così. Lui non dice che in realtà entreranno in conflitto solo stati di diverse civilizzazioni. E non a caso, se lo avesse detto, sarebbe una teoria fasulla, perché non è vero che entrano in conflitto solo attori di diverse civilizzazioni. E quindi è abbastanza fasulla quella della cooperazione. Quindi facciamo un esempio. Ok, l'Unione Europea possiamo dire che sono tutti della stessa civilizzazione, anche se noi, se utilizziamo la definizione di Galtung, se invece utilizziamo la definizione di Huntington, invece allora qualche nodo al pettine viene, perché c'è la Grecia, c'è la Romania, c'è la Bulgaria che sono parte dell'estero ortodosso. Però la critica fondamentale è: ma come mai gli Stati Uniti non fanno parte dell'Unione Europea? Perché gli Stati Uniti sono parte della civilizzazione occidentale o cristiana occidentale. Quindi insomma. Ecco, Huntington dice: guardate, la Turchia non entrerà mai nell'Unione Europea. Ok, però i negoziati sono cominciati, eh? Quindi, insomma, paesi del tutto islamici o paesi in parte islamici come Bosnia, Kosovo, Albania, sono abbastanza lontani dall'Unione Europea. Quindi su questo la teoria di Huntington tiene. Poi però guardiamo altri esperimenti al di fuori, di cooperazione al di fuori dell'Occidente, che so, il NAFTA, Canada, Messico e Stati Uniti. Seppure sia stato rinegoziato con Trump, il NAFTA sta reggendo e c'è dentro il Messico che è della civilizzazione sudamericana, secondo Huntington. Allora Huntington tenta di salvarsi in corner e dice che il Messico sta cambiando civilizzazione, è un paese in via di transizione dal Sud America a quello occidentale. La tesi fasulla, il Messico è latinoamericano. Così come il Brasile, l'Argentina, il Cile, il Venezuela, quindi è solo geograficamente più vicino agli Stati Uniti, quindi non ha molto senso. Il Mercosur è solo sudamericano, quindi dovrebbe funzionare, però come mai nel Mercosur non ci sono tanti paesi della Cordigliera delle Ande, tipo Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, eccetera, eccetera. Quindi anche la teoria applicata. Se fosse la comunanza di valori ci dovrebbero stare tutti i paesi sudamericani, giusto? E infine l'ASEAN, i casi importanti di cooperazione sono quattro, Unione Europea, NAFTA, Mercosur e ASEAN. L'ASEAN in Asia ci fanno parte paesi di 3, 4, se non di più, civilizzazioni. E forse l'ASEAN delle tre, tra NAFTA, Mercosur e ASEAN è quello che sta meglio, eh? Ci stanno dentro paesi buddisti, ci stanno dentro paesi come islamici come la Malesia e come l'Indonesia, ci stanno dentro paesi cristiani come le Filippine, e quindi in qualche modo è molto intercivilizzazione. Il Mercosur dovrebbe andare meglio dell'ASEAN, invece in questi ultimi tempi forse l'ASEAN va un po' meglio del Mercosur. E quindi in qualche modo, ecco, applicando la teoria di Huntington, dovrebbero andare bene Unione Europea e Mercosur, e dovrebbero andare male NAFTA e ASEAN. E invece, diciamo, l'Unione Europea va un po' meglio, anche se ultimamente è un po' ammaccata, e le altre tre vanno così così. Non è che brillano per intensità di cooperazione. Quindi la teoria basata sulla cooperazione è una teoria debole. Ecco, poi c'è anche una teoria sull'ordine internazionale, la terza, diciamo, abbiamo fatto una piccola premessa sul rapporto tra stati e civilizzazioni. Abbiamo appunto detto che gli stati non sono così marginali nella teoria di Huntington e quindi uno stato ha più, una civilizzazione ha più potere se è uno stato leader. Poi abbiamo detto la teoria della guerra che è basata sui conflitti sia inter che infracivilizzazioni, quindi la teoria della guerra è basata sulle identità. Poi abbiamo detto una seconda teoria sulla cooperazione che è molto debole, eh? E poi c'è una terza teoria sull'ordine, però in realtà, the remaking of world order, in realtà Huntington per ordine intende qualcosa che è simile più alla pace, un po' come per Morgenthau, no? Come si realizza la pace per Morgenthau? E qui abbiamo lo stesso problema, come si realizza la pace secondo Huntington? Questi due studiosi hanno in comune una visione molto conflittuale, molto pessimistica della politica mondiale. Secondo Morgenthau, gli stati cercano di aumentare il potere, e quindi ovviamente entrano in conflitto. La balance of power può garantire la pace, però la balance of power spesso fallisce, come abbiamo visto nelle due guerre mondiali. Allora, di nuovo, per Huntington, diciamo, come si fa a garantire la pace? È veramente è molto complicato. Cioè, se tu prima mi dici che ci sono conflitti non solo fra attori di civilizzazioni diverse, ma fra attori della stessa civilizzazione, quindi come si fa a impedire che l'Occidente entri in conflitto con l'Islam? Come si fa a impedire che gli israeliani siano ancora in conflitto con i palestinesi o il conflitto dello Sri Lanka o il conflitto dei conflitti del Caucaso, o tutti i conflitti etnici interni agli stati dell'Africa, quindi insomma c'è da mettersi le mani nei capelli. Ecco, quindi Huntington proprio ha solo due soluzioni alle problematiche che lui chiama dell'ordine mondiale, ma io chiamerei semplicemente della pace a livello internazionale. Un primo consiglio che lui dà è quello in qualche modo di non esportare i propri valori all'esterno della propria civilizzazione. Perché se si esportano i propri valori all'esterno della propria civilizzazione, si combinano dei guai, si provocano dei conflitti, l'identità questi sentimenti di identità si approfondiscono, c'è il rischio che questi conflitti degenerino in guerra, che facciano favorire il dilagare del terrorismo e via discorrendo. Ecco, vabbè, uno può dire, ok, per dire chi è che esporta più i propri valori? Ovviamente l'Occidente, no? E soprattutto nei confronti dell'Islam, Huntington ritiene che tentare di esportare dei valori democratici verso l'Islam abbia effetti negativi. Uno può dire, ok, questo però può al limite limitare, o ridurre la probabilità di guerre tra l'Occidente e il resto del mondo. Ma le guerre locali, le guerre in Africa, le guerre tra sunniti e sciiti dopo la primavera araba, le guerre che coinvolgono Israele e i palestinesi, le guerre in Asia tra i vari gruppi religiosi, tipo il Kashmir, tipo, che so io, lo Sri Lanka o le Filippine, tra le minoranze musulmane e il governo, che rappresenta la popolazione cristiana delle Filippine. La guerra della Papua Nuova Guinea, insomma, ce ne sono tante. E lì, anche se uno non esporta i propri valori, queste guerre continuano. C'è un conflitto identitario molto forte e c'è un odio reciproco molto approfondito. Ecco, la seconda, così come Morgenthau parlava di due soluzioni, la balance of power e la diplomazia, ecco, diciamo che Huntington fa riferimento a una seconda soluzione, che è la riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Huntington propone una sorta di consiglio di sicurezza basato su un rappresentante per ciascuna delle 8 civilizzazioni. Anzi, Huntington è un pochino di parte perché, essendo lui occidentale, all'Occidente dà due seggi. Quindi un seggio, lui sostiene che sarebbe importante far avere un seggio agli Stati Uniti e un seggio all'Unione Europea. E poi gli altri, che so io, un seggio alla Russia, un seggio alla Cina, un seggio al Giappone, un seggio all'India, un seggio a un paese sudamericano tipo il Brasile, un seggio a un paese africano tipo il Sudafrica e un seggio a un paese islamico alla conferenza degli stati islamici. Insomma, alla fine avremo una squadra di 9, rappresentanti nel Consiglio di sicurezza. Però, insomma, boh. Resta sempre debole. Ecco, la teoria sulla pace è una teoria normativa in qualche modo, quindi non si può dire se si è realizzata o non si è realizzata. Certo, tutte le proposte di riforma del Consiglio di sicurezza che sono state fatte dal 1945 in poi sono sempre naufragate. Ecco, infine, quindi diciamo, la prima teoria della guerra, la seconda la cooperazione e la terza quella della pace. Ecco, poi però, diciamo, trovate qui a pagina 55, a pagina 55, trovate anche alcune teorie più prettamente sociologiche di Huntington, e anche queste, a mio avviso, sono un pochino deboli, sono un pochino deboli. Vediamo di capire perché. Allora, da dove si può partire? Ecco, queste problematiche di tipo sociologico riguardano fondamentalmente tre variabili, e in qualche modo riguardano le problematiche della modernizzazione, le problematiche, diciamo, della globalizzazione, e la terza problematica è quella dei fondamentalismi. Quindi vediamo di capire come articola Huntington queste diverse problematiche che noi, diciamo, ci troviamo ad affrontare nell'analisi della politica mondiale degli ultimi decenni. Qual è il punto di partenza di Huntington? Il punto di partenza è un dato molto, molto frequente, che è un dato, diciamo, di tipo sociologico, vale a dire. Lui mette a paragone le società tradizionali con le società moderne, come fa qualsiasi sociologo. Società tradizionali, società moderne, poi ci sarebbe anche le società postmoderne, ma quelle riguardano solo l'Occidente. Solo l'Occidente è passato alla postmodernità. Quindi le società tradizionali sono quelle fondate sulla società rurale, su una forte presenza produzione agricola, quindi ci sono molti contadini, si vive in campagna, ci sono regimi più di tipo autoritario, mentre invece la società moderna è una società urbana, è una società industriale. Una società democratica, la società tradizionale è una società dove vivono i valori dell'ordine, della famiglia, della gerarchia, quindi i genitori comandano sui figli, l'uomo comanda sulla donna, la donna non è emancipata, non lavora, fa solo la mamma. È un po' una situazione che noi abbiamo in molte civilizzazioni al mondo e ovviamente l'Occidente ha superato, la società tradizionale. Grazie alla modernizzazione dell'Ottocento e soprattutto in alcuni paesi come il nostro, è arrivato solo dopo il 1945. Ecco, cosa ci dice Huntington? Ci dice che le società tradizionali, le società contadine, sono molto più simili fra di loro. Quindi la società contadina cinese, la società contadina islamica, la società contadina occidentale, sono quasi uguali fra di loro. Ecco, invece il processo di modernizzazione porta le varie civilizzazioni a differenziarsi maggiormente fra di loro. Quindi la società moderna occidentale, la società moderna cinese, la società moderna giapponese, la società moderna in India, sono tra di loro più diverse di quanto non siano appunto le suddette società tradizionali. Ecco, questo che cosa significa? Questo significa che la modernizzazione porta a una maggiore differenziazione tra le società a livello internazionale rispetto appunto alla società tradizionale. Quindi, qual è il corollario di questa tesi di Huntington? Il corollario di questa tesi di Huntington è che le società man mano che si modernizzano, man mano che si, mentre tra società uguali i conflitti sono ridotti, sono limitati, si hanno tutti gli stessi valori, la famiglia, l'ordine, diciamo la coesione nelle piccole comunità di vicinato, il dominio dei genitori sui figli, i figli non rompono le scatole, le mogli pure sono soggiogate ai mariti, e quindi è difficile che queste società entrino in conflitto fra di loro. E invece man mano che si propone, che si produce la modernizzazione, c'è il rischio appunto che attraverso la modernizzazione ci siano dei conflitti non solo all'interno delle singole civilizzazioni, ma fra attori di diverse civilizzazioni. Ecco, quindi in qualche modo diciamo, questa valutazione è una valutazione sociologica che in qualche modo, ecco, parlavamo nella prima settimana di lezione del quarto dibattito tra universalisti e culturalisti, e qui c'è proprio uno degli elementi fondamentali che differenzia i culturalisti dagli universalisti, no? Perché Huntington ci dice: guardate, le società tradizionali sono quelle più uguali fra di loro e quindi i conflitti sono più difficili. Invece, man mano che le società si modernizzano, si accentuano i conflitti all'interno delle singole società e tra società diverse. Gli universalisti sostengono l'esatto contrario, vale a dire che con la modernizzazione e col diffondersi dell'ordine mondiale, questa è la tesi di Eikenberry, se si affermano democrazia, mercato e pace, si andrà verso, diciamo, società più armoniche fra di loro, rispetto appunto alle fasi precedenti in cui c'erano società meno moderne e più di tipo tradizionale. Ecco. Quindi sostanzialmente, ecco, la tesi alla base della diagnosi di Huntington è che i processi di globalizzazione molto probabilmente portano le società a entrare maggiormente in conflitto fra di loro. E qui però ritorna, ecco, ritorna, diciamo, il suggerimento che Huntington dava a proposito della teoria sulla pace. Cioè la sua teoria sui processi di modernizzazione contiene, diciamo, un elemento normativo che è interessante da approfondire, vale a dire, diciamo, come si fa a evitare che la globalizzazione abbia dinamiche così conflittuali? Lo si può fare, ad esempio, proprio con lo stesso suggerimento che dava sulla pace, vale a dire evitando di esportare i propri valori. Quindi l'Occidente dovrebbe smetterla di tentare di occidentalizzare il resto del mondo. E la Cina dovrebbe smettere di tentare di cinesizzare l'Asia o l'Africa, e l'Islam dovrebbe smetterla di tentare di esportare i propri valori, che so io, in Europa, in Nord Africa, in Malesia, in Indonesia, quindi in qualche modo ogni civilizzazione dovrebbe essere più prudente, eh? Guardare solo dentro il proprio cortile e evitare di esportare i propri valori. Anche questo, insomma, sì, è facile a dirsi, ma non è facile a farsi, quindi tra dire e fare c'è di mezzo il mare, in qualche modo è chiaro che, diciamo, ad esempio negli anni 90 invece l'Occidente ha, e soprattutto come effetto dell'11 settembre, ha veramente dato luogo a un tentativo di esportare i propri valori, che probabilmente si è interrotto con le presidenze Obama e Trump, forse si è interrotto quasi proprio dalla primavera araba in poi, forse con l'unica eccezione della Libia, però dalla fine dell'intervento della NATO in Libia, diciamo, lo stesso Obama e ora soprattutto Trump stanno in qualche modo ridimensionando questo spirito, diciamo, dell'Occidente, degli Stati Uniti come paese leader e che tenta di esportare i propri valori. Ecco, che diagnosi c'è? Però in ogni caso Galtung e Huntington li tratto spesso insieme, quindi ogni tanto mi confondo, devo dire Huntington e mi viene Galtung. Che cosa hanno in comune alla fin fine? E soprattutto che elemento si può evidenziare sulla base di quanto abbiamo detto sui processi di modernizzazione, di globalizzazione e di occidentalizzazione. Ecco, Huntington fa una diagnosi dell'epoca in cui lui vive e lui dice: guardate, se noi dovessimo fare una diagnosi, perché tanti, ad esempio, no global, tanti esponenti della sinistra radicale dicono: ah no, il mondo è occidentalizzato, se c'è il mercato in Cina significa che la Cina si sta occidentalizzando e via discorrendo, il Giappone si è occidentalizzato dalla metà dell'Ottocento in poi, la Corea si è occidentalizzata e via discorrendo. In realtà Huntington non è d'accordo su questa diagnosi. Vorrei dire, secondo lui il processo di modernizzazione all'interno di ogni civilizzazione è diverso da quello che avviene in altre civilizzazioni. Per dire, facciamo un esempio delle istituzioni economiche. Il mercato che c'è in Cina è diverso dal mercato che c'è in Europa o dal mercato che c'è negli Stati Uniti. Quindi in qualche modo i paesi asiatici avrebbero mantenuto una loro specificità nell'attuare certe istituzioni economiche, ovviamente più liberiste rispetto a quelle del passato, in cui però c'è una componente, chiamiamola confuciana, una componente culturale autonoma, che fa sì che, ad esempio, quasi tutti i paesi asiatici, quando devono fare le riforme di mercato, non ricorrono al fondo monetario, perché vedrebbero l'ingerenza del fondo monetario come una forma di americanizzazione. E chi è che ha fatto ricorso al fondo monetario in Asia? Le Filippine, che non a caso sono un paese di religione cristiana, ma la Malesia è il più nazionalista di tutti. La Malesia non si è sempre opposto a un modello di politica economica occidentale, ma la stessa Cina, il Giappone, le Coree, Taiwan, sanno fare la loro combinazione di Stato e mercato. Quindi lui dice: questa presunta occidentalizzazione c'è nell'1-2% della popolazione mondiale, nei rampolli delle elite indiane che hanno studiato in Inghilterra, nei rampolli, diciamo, di certi esponenti dell'elite dell'Arabia Saudita, del Qatar, degli Emirati Arabi che hanno studiato negli Stati Uniti. Però gran parte della popolazione mondiale continua a identificarsi nei valori delle proprie civilizzazioni. Anzi, spesso lui fa l'esempio dell'inglese che viene parlato in India. Se l'inglese viene parlato in India non significa che la gente abbandona le proprie lingue e i dialetti locali, anzi l'inglese è spesso proprio uno strumento che permette la sopravvivenza di queste lingue e di questi dialetti locali. Ok? E quindi in qualche modo, diciamo, quindi bere la Coca-Cola è un altro esempio che fa Huntington. Bere la Coca-Cola non significa che uno si converte ai valori occidentali. Bere la Coca-Cola e poi va, diciamo, in moschea, va in un tempio induista, quindi continua ad osservare i precetti della propria religione, continua a osservare i costumi, diciamo, frequenta la famiglia, fa fa un matrimonio che, come in tante culture non occidentali, dura 3 o 4 giorni, mentre noi invece facciamo un matrimonio che dura 2 ore e poi c'è la cena e tutti a casa. E quindi in qualche modo, diciamo, secondo lui, ecco, la situazione attuale non è quella di un elevato processo di occidentalizzazione. Potrebbe diventarlo se l'Occidente esagerasse, se l'Occidente tentasse di esportare il modello della democrazia, dei diritti umani e di un tipo di mercato che è tipico, ad esempio, quello dei paesi anglosassoni, come secondo Huntington fa il Fondo Monetario. Ecco, detto fra parentesi, Huntington è abbastanza critico dell'operato di organizzazioni globali come il Fondo Monetario, giusto? Ecco, a questo punto, diciamo, l'ultimo tassello di questa teoria sociologica, che è la quarta in ordine, che la trovate qui a pagina 55, è che Huntington spiega i fondamentalismi proprio con questo ultimo tassello della sua teoria, cioè il fondamentalismo è un risultato del tentativo di certe civilizzazioni di esportare i propri valori. E in questo modo sostanzialmente lo sviluppo di gruppi fondamentalisti islamici viene ricondotto al tentativo occidente di esportare valori come la democrazia, i diritti umani, la difesa dei diritti delle donne e via discorrendo. Ecco, mi permetto di dire che questa teoria è abbastanza debole, eh? Questa teoria è abbastanza debole perché se questa teoria fosse confermata empiricamente, noi dovremmo avere lo sviluppo dei fondamentalismi non solo nell'Islam, ma anche nell'induismo, nel buddismo, all'interno della civilizzazione sinica, all'interno della civilizzazione nipponica, partendo dall'assunto che magari quella ebraica e quella cristiana occidentale sono vicine, eh? In quella sudamericana, in quella africana, e invece no, ce l'abbiamo solo nell'Islam. Ecco, da questo punto di vista, lo sviluppo dei fondamentalismi si comprende meglio più sulla base della teoria di Galtung e la sua teoria delle cosmologie delle civilizzazioni. Se noi prendiamo in considerazione le 3 civilizzazioni che hanno come proprio fondamento il principio aristotelico del terzo escluso, abbiamo una relazione veramente di una conflittualità elevata. Occidente, Islam lo vediamo, le crociate degli occidentali nel Medioevo, il tentativo dell'Impero Ottomano di conquistare Vienna, il tentativo di conquistare la Spagna, che arrivarono là fino a Santiago di Compostela e oggi per San Giacomo, non so se ancora lo fanno, ma negli anni 90 lo facevano ancora, che bruciano il Moro. Poi i rapporti tra Islam ed ebraismo che sono disastrosi, eh? Conflitto con Israele, Israele che non dà lo Stato ai palestinesi, i palestinesi che fanno attentati terroristici contro gli israeliani, e il conflitto fra Occidente ed ebraismo che ha avuto un esito drammatico nella Shoah, nel genocidio, e per secoli è andato avanti con i ghetti, in cui la radice profonda dell'odio verso gli ebrei era quello del popolo che aveva ucciso il figlio di Dio, che aveva ucciso Gesù Cristo, quindi l'odio verso gli ebrei nell'Occidente cristiano si è alimentato di questo elemento. Quindi il fondamentalismo noi lo riconduciamo alle cosmologie dei principi della conoscenza, alla cosmologia dei principi di conoscenza fondata sul principio aristotelico del terzo escluso. Ecco, quindi cos'altro dice Huntington? Quindi abbiamo sostanzialmente finito questa parte su Huntington, poi le ultime annotazioni sono abbastanza semplici. Huntington sostiene che l'Occidente è in declino, e sono 2 civilizzazioni in ascesa, quella islamica e quella sinica. Però in qualche modo l'Occidente può resistere se gli Stati Uniti continueranno a essere i leader degli Stati Uniti. Huntington non è né realista né liberale né post-marxista, ovviamente il maggiore esponente di una corrente sociologica, quella del quarto dibattito, tra culturalisti e, diciamo, universalisti. Ad esempio, certi elementi sono vicini al realismo politico, la forza della dinamica conflittuale, certi elementi sono vicini al pensiero liberale, vale a dire la cooperazione fondata sui valori, e con i marxisti Huntington ha un po' in comune una certa visione negativa del fondo monetario, Però, ad esempio, Huntington è stato fortemente criticato dai costruttivisti, dagli esponenti della sinistra moderata, perché la sua è una teoria politicamente scorretta. Lui, ad esempio, dice spesso: l'Islam è il paese più coinvolto nei conflitti, però non dice che l'Islam è sempre l'aggressore. A volte l'Islam è anche l'aggredito, come in Bosnia, come in Kosovo, come, che so io, in Thailandia, come in Birmania. Però, diciamo, se uno dovesse dire qual è la civilizzazione più coinvolta nei conflitti, certo, l'evidenza empirica mostra che quella è islamica. E quindi in qualche modo, ecco, poi queste considerazioni finali di pagina 56 le ho già esposte. Qui parlo del quarto dibattito delle relazioni internazionali, e queste ne ho già parlato nell'ultima lezione. È chiaro che poi Huntington è stato confermato anche dopo la sua morte, perché insomma, ora non ricordo bene in che anno è morto Huntington, verso credo negli anni 10, dovrei controllare, però insomma, lui scriveva negli anni 90, poi c'è stato l'11 settembre, poi c'è stato gli attentati a Madrid, a Londra, c'è stato l'emergere dell'ISIS, e quindi in qualche modo le tesi di Huntington hanno avuto una conferma importante. Bene, allora ci fermiamo qui, quindi abbiamo finito le tre lezioni della seconda settimana su nazioni e civilizzazioni. Grazie a tutti e alla prossima.